Allora, passiamo adesso alla prossima domanda, che ci viene data da nostro amico e fratello Matteo, dalla provincia di Viterbo, che dice: il fatto che Gesù tornerà con un cavallo bianco è solo un simbolismo? Quindi passo a delle domande e a delle risposte un po' più leggere. Il fatto che Gesù tornerà con un cavallo bianco è solo un simbolismo? In effetti, noi da ragazzi, quando leggiamo questo, poi ci rimane impresso nella mente un cavallo, un cavaliere su un cavallo bianco che dal cielo, sulle nuvole, torna, eccetera. In effetti, in Apocalisse 19:11 c'è scritto questo: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Alcuni danno un significato letterale a questa scrittura, come se Gesù dovesse tornare letteralmente su un cavallo bianco, su un cavallo. In effetti, questo versetto dà questa impressione, che Gesù possa perlomeno avvalersi di un mezzo di trasporto per scendere sulla terra. Ma la verità sta nel fatto che Gesù ascese al cielo senza cavallo. E lo possiamo vedere questo nel primo capitolo degli Atti, nel versetto 11, dove ci viene data la risposta. Atti capitolo 1, versetto 10. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Gesù non ascese al cielo a cavallo di un cavallo, ascese al cielo così, miracolosamente. Le vesti bianche e il cavallo bianco sono soltanto dei simboli, Matteo, simboli della purezza, proprio come sono pure simboli le parole nei versetti 12 e 13 di Apocalisse 19. Apocalisse 19, versetti 12 e 13, dice: e i suoi occhi, quando lui verrà sulla terra, erano, nella visione dell'apostolo Giovanni, i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Questo ovviamente era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Il versetto 11 di Apocalisse 19 usa simboli per descrivere la parola che si è fatta carne mortale, per sacrificarsi al posto nostro, per poi tornare in cielo ad essere la parola, Dio con Dio, come era sempre stato, e infine per tornare sulla terra come re del re. Tutti questi simbolismi ci vengono dati proprio per individuare il fatto che colui che tornerà è proprio lui, Cristo, quello che è venuto 2000 anni fa, è quello che ha creato i mondi, che ha creato Adamo ed Eva, l'umanità. Un particolare interessante: la parola ha un nome che solo lui conosce, il che metterà un pochettino spiazzati quelli che fanno tante discussioni su come si pronuncia o non si pronuncia il nome di Dio, e che lo rivelerà quando si manifesterà con la potenza e l'immortalità di Dio. Quindi spero che questa risposta sia sufficientemente chiara. Passiamo ad un'altra, rispondo. Vedete che a poco, anche se pensate che io me ne sia dimenticato, le vostre domande, mandatemele, continuate a mandarle, le vostre domande non me le dimentico, sono scritte, e quindi questa domanda è di nostro Salvatore, di nostro fratello Salvatore, il quale dice, chiede questo: a cosa si riferisce Dio quando nella scrittura di Naumo, il profeta Naumo, nel capitolo 1, versetto 9, dice che l'avversità non insorgerà due volte, e dice che il peccato non entrerà sulla terra una seconda volta? Leggiamolo insieme, Naumo, capitolo 1, versetto 9, e dice, il profeta scrive: che cosa progettate contro l'Eterno? Egli compirà una totale distruzione, e l'avversità non avverrà due volte. La risposta è semplice, cioè lo dice la frase stessa, significa semplicemente che Dio non darà alcuna tregua, cioè la distruzione sarà totale in una sola volta, non in due o più fasi, perché quando c'è la tregua poi la battaglia ricomincia. Invece significa che Dio non darà tregua, quando farà venire la distruzione sarà totale in una sola volta. Bene, passiamo ad un'altra domanda, da questa volta da Gaetano, della provincia di Napoli, e la sua domanda è questa. È interessante questa domanda, anche questa domanda è interessante. Tutte le vostre domande sono interessanti. La domanda di Gaetano è questa: i cristiani dovrebbero fare il segno della croce? I cristiani dovrebbero fare il segno della croce? La risposta è assolutamente no. Il cosiddetto segno della croce non si riferisce alla croce di Cristo, o perlomeno non si riferisce tanto alla croce di Cristo, anche se tanti se la fanno pensando alla croce di Cristo, come i cattolici vorrebbero far credere, ma si riferisce alla dottrina trinitaria che presenta lo Spirito Santo come la terza persona della Deità. I primi ad abbracciare la teoria della Trinità, ecco, vi do delle informazioni che poi voi potete sviluppare facendo le vostre ricerche personali, i primi ad abbracciare la teoria della Trinità furono Tertulliano, intorno al 150-160 d.C., quindi dopo il primo secolo, subito dopo il primo secolo, Tertulliano, e poi Origene, che è anche lui intorno al terzo secolo, a cavallo tra il terzo e il quarto secolo, erano due filosofi traditori della fede originale, perché smisero la beata aspettazione del ritorno personale di Gesù Cristo sulla terra e la sostituirono con il Vescovo di Roma come vicario di Cristo, divennero scrittori e filosofi al servizio dell'imperatore e al servizio anche non solo dell'imperatore ma anche al servizio del Vescovo di Roma. In seguito, proprio nel IV secolo d.C., l'imperatore Costantino il Grande, che aveva bisogno di un simbolo come brand, sapete che il brand, no? Come il marchio, aveva bisogno di un marchio delle sue campagne militari e per motivare le sue armate inventò la favola di aver visto in cielo una nuvola a forma di croce e che questa croce gli parlò dicendo: con questo segno vincerai. Questa è una balla proprio squisitamente cattolica. Quindi quando visiterete i siti cattolici ovviamente questa la presenteranno come verità. Purtroppo da allora in poi tutti in campo ecclesiale, ma soprattutto in campo militare, ricordiamo le crociate, usarono il segno della croce come marchio di identificazione al cristianesimo, ma era un cristianesimo che faceva le guerre, era un cristianesimo apostata e corrotto, perché il segno trinitario esisteva già da secoli nelle religioni pagane. Il segno della croce è solo una superstizione, una tradizione inventata dal cattolicesimo per inculcare nei credenti la falsa dottrina della Trinità. Il segno della croce ha avuto un successo però universale nel mondo cattolico, ma non è certo il segno della croce che ci rende cristiani. Ci rendiamo conto comunque che perlomeno il mondo protestante, che ha reintegrato uno dei comandamenti di Dio, quello che non permette l'idolatria, nemmeno il mondo protestante fa il segno della croce, solo i cattolici. C'è da dire che il segno della croce è uno dei tanti segni ingannatori, anche a livello profetico, dei quali Gesù ci ha messo in guardia. Chi potrebbe mai pensare, l'avreste mai pensato, che il segno della croce rientra tra i segni ingannatori, cioè da far credere che quella è la religione vera? In Marco capitolo 13, versetto 22, Gesù ci ha messo in guardia 2000 anni fa. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Perché vedete, il segno della croce può sembrare innocuo, però indica appartenenza, indica aggregazione. Se tu non lo fai, gli altri ti guardano male. E allora molti, tanti, lo fanno anche per imitazione. Nel leggere questa profezia, quanti hanno mai pensato che il segno della croce sia uno dei tanti segni ingannatori predetti da Gesù? Da molti secoli la gente sfoggia il segno della croce, crocifissi appesi al collo, e perfino oggi noi vediamo orecchini a forma di crocifisso, che sono più un accessorio di moda, privilegiando la forma esteriore, anziché la sostanza del vero cristianesimo. Si chiama pseudo-cristianesimo, perché ignora la parola di Dio. Il segno della croce fu abbracciato nel IV secolo dall'imperatore Costantino per sconfiggere i suoi nemici, ma anche per perseguitare tutti noi, tutti i nostri padri fondatori, i padri spirituali, tutti i veri cristiani che non si allineavano ai dettami della nuova religione di Stato e dell'impero che si è sviluppata in quella che oggi vediamo, la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Universale. Vediamo che cosa ci dice la Bibbia riguardo ai segni esteriori in genere. Vediamo che cos'altro ci dice la Bibbia. Nel primo libro di Samuele, nel capitolo 16, primo Samuele, capitolo 16, dal versetto 7, dice: l'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. Il segno della croce è una delle tante forme di religiosità vuote di sostanza spirituale. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetto 5, Dio attraverso Paolo denuncia questo falso cristianesimo dicendo che hanno l'apparenza della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza, e dice: non imitare costoro. In Luca capitolo 20, versetto 47, troviamo questa rivelazione che questo genere di religiosi mettono in mostra la loro religiosità in tanti modi. E poi dice nel versetto 47, Luca 20, versetto 47, fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Dio ci chiede di stare lontani da queste tradizioni che sono ritualità pagane prive di valore. Il segno della croce ha avuto un successo universale fra i cattolici, ma non è certo il segno della croce che ci rende cristiani. Cristiani diventiamo a seguito del nostro sincero ravvedimento e la buona volontà di vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, il che è scritto nella Bibbia. Una lettura che mi veniva proibita sistematicamente. Da bambino sono cresciuto in parrocchia e nell'oratorio, e Dio sa quanti segni di croce ho fatto da ragazzino, dove mi hanno inculcato a fare il segno della croce e a fare decine e decine di preghiere ogni giorno. Ma certo, fratelli, voi sapete già questo, che non mi hanno insegnato ad osservare né la legge di Dio, né a ravvedermi dei miei peccati. C'è voluta la chiamata di Dio. La Bibbia dice che l'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore, non al segno della croce. Bene, adesso passiamo alla prossima domanda, che viene da nostra sorella Rosaria, dalla provincia di Roma. Dice, fa questa domanda: dobbiamo essere sottomessi alle autorità sempre e in qualsiasi caso? È una domanda tosta questa, eh? Dobbiamo essere sottomessi alle autorità sempre e in qualsiasi caso? Quindi, queste certe domande ci mettono a noi ministri sotto torto. Allora, apriamo i Romani 13. I Romani 13 dal primo versetto sino al versetto 7. Prima leggiamo cosa dice l'Apostolo Paolo. E quello che leggeremo, non vi allarmate perché può sembrare che noi dobbiamo vivere come schiavi, però non è proprio così. Prima però leggiamo. In Romani 13, 1-7 dice: ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna, sia che abbiano ragione o meno. Paolo dice questo, perché le autorità sono più forti. Infatti poi continua a dire nel versetto 3, i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le opere cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta che è dovuta, l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Ora io vi dico che questo testo in particolare è stato tradotto in maniera così perentoria nel IV secolo d.C. in pieno Sacro Romano Impero, quando il papato aveva avuto il mandato dall'imperatore Costantino ed era diventata la Chiesa di Roma la Chiesa dello Stato dell'Impero. Quindi quando hanno tradotto dal testo, l'edizione Vulgata ovviamente l'hanno tradotta in una maniera proprio nel pieno della loro autorità. Noi sappiamo durante il Medioevo, dal IV secolo in poi, con quale ferocia i sacerdoti, i preti e i vescovi hanno perseguitato e hanno preteso tutto quello che abbiamo letto fino a qui. Il testo originale, invece, il testo greco, vi garantisco, chi è bravo nel greco, non nel greco di oggi, perché molte Bibbie in lingua greca di oggi non fanno altro che copiazzare, ma dico chi è veramente esperto, e sono pochi nel mondo gli esperti, mi è stato detto, perché io non sono uno di quelli esperti, mi è stato detto che nel testo originale tutti questi versetti da 1 a 8 sono versetti scritti in maniera molto più dolce, molto più accettabile. Questa scrittura, difatti, così come tradotta, sembra dire che dobbiamo essere ubbidienti anche a Satana, cioè come se non siamo dei cittadini ma siamo dei sudditi anche del re più cattivo. Dobbiamo essere ubbidienti anche a Satana, che è il re di questo mondo? Sembra, ma non è così. Questa scrittura si applica in tempi di normalità, quando i magistrati hanno un minimo senso di giustizia e, se non hanno i primi 4 comandamenti, perlomeno si sforzano di applicare gli ultimi 6 comandamenti, quello che tutela la fedeltà, quello che tutela la proprietà privata e tante cose. Sappiamo quali sono gli ultimi 6 comandamenti. E quando i magistrati non tengono più conto degli ultimi 6 comandamenti, che noi non siamo obbligati a seguirli. Ma per esempio nel caso di Hitler, i condannati dal processo di Norimberga, loro giustificavano i loro crimini dicendo che hanno fatto l'olocausto perché hanno obbedito all'autorità. E sotto questo punto di vista chi gli potrebbe dare torto? Ma avrebbero dovuto invece ribellarsi. Anche per i magistrati vale lo stesso principio, che per esempio quando leggiamo che il marito è il capo e la sua donna deve essergli sottomessa in ogni cosa, cerchiamo di non fossilizzarci al significato letterale. Cerchiamo di usare lo Spirito Santo e a vedere oltre, perché l'ultima parte viene interpretata da certi uomini come se la propria moglie fosse una loro suddita o schiava. Gesù disse in ogni cosa nel Signore, Quindi Dio sa che i magistrati o i governanti del mondo non sono ancora chiamati, tanti. Spero che almeno qualcuno ci sia, però ora io dico, allora però ha scritto nei loro cuori gli ultimi 6 comandamenti. È impossibile che un governante ignora o viola gli ultimi 6 comandamenti, uno o tutte e 6, e non sa di fare del male, lo sa. Quindi lo stesso vale per i magistrati del mondo. Devono essere obbedienti nel Signore, cioè fin dove non ci vogliono obbligare a violare i comandamenti di Dio. Paolo si riferisce ai magistrati onesti qui, in questi versetti da 1 a 7. Se i magistrati diventano stolti, la loro stoltezza diventa manifesta. Non possiamo fare certo rivolta violenta contro di loro. Dio ci dice che la nostra guerra non è carne e sangue, ma contro le cose spirituali. Però abbiamo l'arma della parola, abbiamo l'arma per denunciare. Dio non ci chiede di rinchiuderci e obbedire come tante, così, come nullità, come se noi annulliamo totalmente la nostra persona. Noi abbiamo l'arma della parola che è a doppio taglio per denunciare le ingiustizie. Attenzione però, c'è anche lì un trabocchetto. Nel denunciare le ingiustizie dobbiamo seguire Gesù, anche lì dobbiamo seguire Gesù quando egli dice che dobbiamo essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, Matteo 10:16 per i vostri punti. In altre parole, denunciare le ingiustizie e non i personaggi in modo diretto, e non i personaggi che fanno le ingiustizie, perché essi nel bene e nel male hanno il potere di condannare, sì, anche di mandare in prigione e di far soffrire anche la persona più onesta. Quindi dobbiamo parlare in modo da evitare il più possibile di essere condannati e perseguitati, perlomeno anzitempo, evitiamolo. I primi apostoli ci hanno lasciato un esempio da seguire nella misura della nostra fede personale. Non è che tutti noi siamo in grado di fare questo, però quello sarebbe l'ideale. In Atti capitolo 4, versetto 19, gli apostoli Pietro e Giovanni, rispondendo al Sinedrio che li avevano chiamato in tribunale, risposero, giudicate voi, se è giusto davanti a Dio obbedire a voi piuttosto che a Dio. A che cosa si riferivano? Pietro e Giovanni non fu proibito di osservare i comandamenti. Impensabile che il Sinedrio proibisse loro di osservare i comandamenti, anche se loro erano degli ipocriti. Ma Pietro e Giovanni risposero in quel modo semplicemente perché si sentirono proibiti di non predicare più nel nome di Gesù. Quindi possiamo immaginare come avrebbero risposto se fossero stati minacciati di non osservare più i comandamenti. E poi in un'altra circostanza, in Atti capitolo 5, versetto 29, ecco qui come noi vediamo che Pietro a un certo punto, come Giovanni, cresceva nella forza, nel coraggio e nello spirito, perché non era solo Pietro, dice, ma Pietro e gli altri apostoli, non erano più solo Pietro e Giovanni, ma tutti gli altri apostoli, rispondendo dissero, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Questa era una loro determinazione. Fratelli, dobbiamo prenderla anche noi questa determinazione, perché i tempi che ci sembrano malvagi e in una misura lo sono, come quello della pandemia, potrebbero diventare molto più malvagi. E anche se ora prendere un vaccino o non prenderlo non implica necessariamente violare i comandamenti volontariamente, domani potremmo anche essere presi in causa per dire basta predicazione, chiudiamo YouTube, chiudiamo Facebook, chiudiamo tutto questo, e ci fanno chiudere baracca, per dire. Allora dobbiamo seguire Gesù, e quindi possono venire momenti in cui ci si deve riunire anche di nascosto, come facevano nel primo secolo i primi cristiani, e si riunivano nelle catacombe. Noi siamo troppo viziati oggi nel 21° secolo. Sareste capaci voi di correre pericoli per venire in adunanza. Quindi dobbiamo seguire Gesù quando egli dice che dobbiamo essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, e dobbiamo sempre scegliere il male minore, esaltando il corpo di Cristo in santa adunanza. In conclusione, possono venire giorni in cui è giusto denunciare le ingiustizie, stando però attenti a non denunciare i personaggi che fanno le ingiustizie. Questo per evitare il più possibile di essere portati in tribunale. Dobbiamo denunciare il peccato, ma il peccatore. Comunque spero che anche a questa domanda, in senso generale, abbia contribuito a dare la risposta più equilibrata, più saggia, e anche nello stesso tempo che possa tenere uniti tutti noi, fratelli e sorelle. Adesso passo a un'altra risposta, credo che sia l'ultima perché ho un quarto d'ora, vediamo, ce la faremo. Quest'altra risposta, quest'altra domanda viene da Angela, dalla provincia di Perugia, ma anche di un'altra, Ornella, dalla Germania. Era la stessa domanda, quindi le due domande le ho accorpate. La domanda è questa: la predicazione di casa in casa è scritturale? La predicazione di casa in casa è scritturale? Allora, ascoltate bene questa risposta perché è molto importante, perché di frequente sarete anche in qualche modo chiamati in causa quando magari sentirete qualcuno che bussa alla vostra porta a portarvi il Vangelo. Certi gruppi religiosi si vantano di essere gli unici a compiere l'opera di Dio per il solo fatto che vanno a predicare di casa in casa, perché in fondo non hanno capito cos'è veramente l'opera di Dio. Mi dispiace sinceramente, ma costoro hanno bisogno di crescere nella conoscenza della verità delle scritture, semplicemente crescere nella conoscenza delle scritture, che evidentemente non le conoscono. Hanno impiegato i metodi, questa predicazione di casa in casa, e non è altro che l'impiego di un metodo di vendita americano l'hanno impiegato nella loro predicazione. Difatti questo metodo è prettamente americano, un metodo americano. Ma verifichiamo se sono nel giusto. Tutte le scritture affermano che il predicare di casa in casa non è il metodo di Dio. Apriamo in Luca capitolo 10, versetto 7. Non arrivate alla conclusione da una scrittura soltanto, perché ce ne sono diverse che vedremo insieme. Dice in Luca capitolo 10, versetto 7, dove Gesù dà delle istruzioni precise ai suoi discepoli: ora, dimorate in quella stessa casa, lui li manda, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno di quella della sua mercede. Poi notate, egli dice tassativamente: non passate di casa in casa. Nella parte finale di questa scrittura Gesù ordina chiaramente di non passare di casa in casa. E dobbiamo capire il perché. E dobbiamo calarci nella cultura anche di quel tempo, non nella cultura americana. Lo dice sia nel caso dell'ospitalità come anche nel caso della predicazione. Vediamo altre scritture su questo tema. Passiamo in Matteo 10, dal versetto 7 al versetto 11. Gesù dice, e dà qui il mandato, più volte Dio dà il mandato ai suoi primi discepoli, poi divenuti apostoli: andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Apro una breve parentesi: quando una sorella mi telefona tutta spaventata e mi dice: ma se questo Covid mi farà morire o mi farà ammalare? Allora, dobbiamo pregare, se proprio questo è il caso, dobbiamo pregare che Dio ci dia gli stessi doni che Dio dette nel primo secolo ai suoi primi apostoli, guarire gli infermi, mondare i lebbrosi, risuscitare i morti, scacciare i demoni. Dobbiamo pregare che Dio ci dia queste cose. Poi nel versetto 9 dice: non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzare, né di bastone, perché l'operaio, colui che opera, colui che fa un lavoro, colui che è stato assunto per fare quel lavoro, è degno del suo nutrimento. Notate bene che caliamoci nella cultura di quel tempo. Cioè, primo, Dio dette questa istruzione di non portare denaro in tasca proprio per provare la loro fede e anche per vedere quante persone veramente a un certo punto nel vederli li avrebbero accolti in casa. Quindi l'espressione andate e predicate è stata interpretata erroneamente alla lettera, ma notate l'istruzione di Gesù nella parte conclusiva di queste sue istruzioni, sempre Matteo 10, nel versetto 11. Ora, in qualunque città o villaggio voi entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno di ospitarvi e lì rimanete fino alla vostra partenza. Lì c'è un'istruzione ben chiara di non dover andare di casa in casa, ma di accertarsi chi eventualmente una famiglia di buona reputazione, magari preferibilmente disponibile ad accogliere. Vedete, era usanza il chiedere e ricevere ospitalità ai viaggiatori. Mica esistevano alberghi come esistono oggi, oppure insomma la gente era tutta benestante come siamo oggi. Non esistevano nemmeno molti alberghi come oggi. Esistevano semmai poche locande per chi se li poteva permettere, ma la maggior parte dei viaggiatori erano di umile posizione, chiedevano e ricevevano ospitalità nelle case private. A volte andava bene, altre volte andava male. Se qualcuno non voleva dare ospitalità, sappiamo che dice, non abbiate rancore. Ma anche qui, quando Gesù dice in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza, dice implicitamente di non passare di casa in casa. Ma non è tutto qui. Vediamo alcune altre scritture. Ce l'abbiamo il tempo. In Marco capitolo 6, versetto 10, Marco 6, versetto 10, Gesù disse loro ancora: dovunque entrate in una casa che vi accoglie, fermatevi lì finché non partiate da quella città, da quel luogo. Anche qui è implicita l'istruzione di Gesù di non passare di casa in casa. In Luca 19, versetto 5, dice: e come Gesù fu aggiunto in quel luogo, alzate gli occhi, vide Zaccheo e gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi voglio albergare in casa tua. Lui alzò gli occhi e vide Zaccheo. Dove era Zaccheo? Zaccheo era uno che aspettava intensamente che venisse il Messia nella sua città, nel suo paese. 2000 anni fa era costume popolare che le famiglie usassero le loro case per fare albergare i viaggianti. Gesù aveva predicato e cercava un alloggio dove pernottare. Perché scelse la casa di Zaccheo? Perché Gesù aveva visto lo zelo di Zaccheo, il quale, per poter vedere il Messia passare in mezzo alla folle, lui era un tipo basso, salì su una palma altissima, quasi a mettere a rischio la sua vita. Certamente Zaccheo non gli avrebbe rifiutato l'ospitalità, quindi lui disse: questa sera dormirò a casa tua. Ora andiamo in Matteo capitolo 3, versetto 1. Anche qui vediamo che in quei giorni venne Giovanni Battista. Dove era Giovanni Battista? Che predicava nel deserto. Mica Giovanni Battista andava a predicare di porta in porta. Predicava nel deserto della Giudea. Eppure non ci pensano. In Luca capitolo 20, versetto 1, dice: «E in uno di quei giorni avvenne che mentre egli istruiva il popolo», dove istruiva il popolo? Nel Tempio, cioè nella sala di riunione, e predicava l'Evangelo. Gesù predicava nel Tempio e i credenti andavano a lui, non al contrario. Andiamo sempre in Luca capitolo 21, versetto 37. Luca 21, versetto 37. «Durante il giorno egli insegnava nel Tempio e la notte usciva e la trascorreva all'aperto sul monte degli Ulivi». Quindi notate bene come lui di giorno era una persona che faceva le cose in maniera ordinata, ma oltre a fare le cose ordinate, era anche un tipo molto modesto, non era arrogante, non era presuntuoso e non era, come dire, né irruento, né prorompente, né, come dire, invasivo. Difatti in Marco capitolo 4 versetto 1, perché quando uno bussa alla porta in quel senso, loro prendono alla lettera quelle frasi di Gesù in Apocalisse, dice: ecco io sono alla porta e busso. Ma quello è Gesù, e quel bussare è un bussare spirituale, non letterale. Marco capitolo 4 versetto 1 dice, notate bene, quando Gesù, quanta modestia, e che lui non usava l'irruenza e il metodo invasivo. Nel versetto 1 leggiamo: Gesù prese di nuovo ad insegnare dove? In riva al mare. Ma se uno vuole farsi sentire, se uno vuole una grande folla, è chiaro che se ne va in mezzo alla folla. No, lui andava in riva al mare. Vediamo in altri casi che lui andava sul monte. E una gran folla si radunò intorno a lui, venendo dal paese, venendo a sapere che lui insegnava in riva al mare, andò a lui. È un po' quello che facciamo noi. Mettiamo la vetrina dell'opera di Dio. Dio chiama e la gente viene ad ascoltare. Tanto che egli, salito su una barca a un certo punto, vi si sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra lungo la riva. Ora, Gesù non andava di porta in porta, ma sceglieva dei luoghi per predicare e la gente andava da lui. Tutte le scritture provano che, io ve ne ho dato solo alcuni, ma vi sfido a trovare tutte le scritture che volete, tutte provano che la predicazione non deve essere fatta di porta in porta, perché questo metodo è un metodo non solo americano, non voglio demonizzare l'America, per carità, però è usato prevalentemente dai rappresentanti che cercano di vendere o l'aspirapolvere o altri prodotti bussando di casa in casa. È un'americanata, e gli americani sono specialisti nel commercio, però hanno fatto il male di applicarlo nella predicazione del Vangelo, e tutto il mondo fra i testimoni di Geova hanno seguito questo cattivo esempio, ma hanno avvelenato i campi. Difatti si sono creati una bruttissima reputazione, arroganza, presunzione, al di là di quello che predicano. E questo deve fare dispiacere, perché prima o dopo Dio li correggerà, li chiamerà. Cammineremo insieme un giorno, speriamo, preghiamo per questo. Questo è un metodo che in Italia e in molti altri paesi europei non ha funzionato, ma ha solo contribuito a creare una pessima reputazione nei confronti di quei predicatori che praticano tale metodo. La vera Chiesa allora dovrebbe sorgere spontanea per concludere. Che metodo adotta per predicare? Se quello non si può fare, come predichiamo? La Chiesa di Dio unita, che è solo unita nel senso di organizzazione, ma la Chiesa di Dio come organismo spirituale è un corpo di Cristo sparso nel mondo, fatto da tutti quelli che hanno realmente lo Spirito Santo di Dio. La Chiesa di Dio predica mettendo in pratica le parole di Gesù in Giovanni 6,44. Cioè, Gesù in Giovanni 6,44 ha detto: nessuno può venire a me se non è chiamato dal Padre, in quest'era, in questa fase. Quindi abbiamo la consapevolezza, come Chiesa di Dio, che fino ad oggi Dio non sta chiamando tutto il genere umano. Dobbiamo dare testimonianza il più possibile al mondo, ma non possiamo pretendere di convertire tutto il mondo. In ogni generazione Dio sta scegliendo e chiamando soltanto alcuni per formare il suo piccolo gregge, quelli che si qualificheranno degni di governare con lui al suo ritorno sulla terra. Sarà allora, negli ultimi giorni, che gli esseri umani di tutte le nazioni avranno questa meravigliosa opportunità di essere chiamati alla verità. Se ci volete provare, oggi vedrete che tante volte è tempo perso. Le chiese del mondo criticano fortemente questa nostra visione biblica, definendola non cristiana e discriminatoria, come se noi non stiamo facendo l'opera di Dio. Ma Dio sta facendo l'opera di Dio. Dio sta cambiando noi. Dio sta cambiando il nostro carattere, il carattere di ciascuno di noi, per essere noi pronti quando Lui verrà. Noi non abbiamo paura dei loro insegnamenti distorti. Noi ci affidiamo a Dio, alla sua parola, alla Bibbia. Cosa dice la profezia biblica? In Isaia 2, dal versetto 2, parla di quando Gesù tornerà e di quando lui darà la corona ai suoi fedelissimi. Dice: negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli. Per monte e colli si riferiscono popoli, nazioni. E dice che proprio quando dice che la casa dell'Eterno sta parlando dell'Israele spirituale, sta parlando della Chiesa di Dio, del popolo di Dio. Dice: e adesso al popolo di Dio affluiranno tutte le nazioni. Allora, solo allora, molti popoli verranno dicendo, notate bene, che non è il popolo di Dio ad andare ai popoli, ma sono molti popoli che verranno dicendo, venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa di Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Dio non forza nessuno. Dio non si mette a bussare, ad abbattere la porta della gente o a mettere il piede tra la porta e il guscio per non far chiudere la porta. No, Dio è lì e dice: io sono qui, venite a me. Chi ha sete venga a me. In questa scrittura quindi possiamo notare che anche perfino negli ultimi giorni la vera Chiesa non andrà di casa in casa, ma sarà la gente, le nazioni a voler spontaneamente cercare il vero popolo di Dio e sentire la predicazione del vero Vangelo, che include l'ubbidienza alla legge di Dio, perché da Gerusalemme uscirà la legge di Dio e noi siamo i discendenti spirituali di Abramo, Isacco e Giacobbe, siamo l'Israele spirituale. In conclusione, la Chiesa oggi proclama il Vangelo del Regno di Dio solo in testimonianza a tutte le nazioni. Lo fa non inviando i suoi membri di casa in casa. E quando qualcuno si presenta in casa vostra senza che un ministro vi ha dato l'avviso, capite e dovete sempre essere consapevoli che non è mandato dalle autorità della Chiesa. Quindi lo fa mediante la Chiesa di Dio, mediante i mezzi moderni. La vera Chiesa non fa proselitismo universale o a tutti i costi, con le cosiddette guerre sante o cercando oggi di convertire quanto più persone possibile o riempire di quante più sedie possibile nella sala di riunione. Perché? Per concludere, perché nessuno può venire a Cristo a meno che non sia Dio Padre a chiamare questa o quella persona determinata a venire.